vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio, ben trovati su Radio Yulm, siete all'ascolto di In Vetrina, sono le 16.47. Io sono Tommaso.
E io sono Giulio, in regia con noi c'è Giorgia. Oggi puntata speciale, viste le recentissime elezioni in Liguria, che hanno visto Marco Bucci uscire vincitore, rappresentante del centrodestra. Approfondiremo il tema con tre ospiti. Il primo sarà Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Poi avremo Angelo Ciardullo, redattore di Milano Finanza, e infine Stefano Rolando, docente di politiche pubbliche per la comunicazione e di teorie tecniche per la comunicazione.
Io vi ricordo che potete scriverci o mandare un messaggio WhatsApp al numero di Radio Yulm, ovvero 331 14 38 923.
Evitare la sofferenza è una sofferenza. Negare un fallimento è di per sé un fallimento. Nascondere la vergogna è una forma di vergogna.
Vivi, da quanto tempo ormai non sorridi? Procedi a spanne per tentativi. Lascia alle spalle i guai negativi. Avevo amici che oramai non vedo quasi più. Mi manca una persona che a pensarci non sei tu. Come ho potuto farlo ancora, è tutto un déjà vu. Ho dentro un suono come allora quando sono giù, che mi ripete.
Arriva al botto, fra fatica un botto, fino alla cima cocco, fra don't give a fuck. Degli altri arriva al botto, fra fatica un botto, fino alla cima cocco, fra don't give a fuck.
Non conta quanto hai perso prima nella tua vita, chi ti ha fottuto l'autostima, chi ti incasina, c'è sempre un modo ed una chance, no, finché nel petto suonerà.
Gira, sono come un treno senza la locomotiva. Yo, l'anima trafitta, se la depressione cala, è una nebbia fitta.
Non è né noia né dolore, ma la sensazione che non ci siamo noi, non ci siamo dove, pensa solo a te.
E arriva al tuo. Fatica un botto, fino alla cima cocco, fra don't give a fuck. Degli altri arriva al botto, fra fatica un botto, fino alla cima cocco, fra don't give a fuck.
Non conta quanto hai perso prima nella tua vita, chi ti ha fottuto l'autostima, chi ti incasina, c'è sempre un modo ed una chance, no, finché nel petto suonerà.
Marrakesh con Goat su Radio Yulm.
Apriamo la puntata di oggi approfondendo il tema delle elezioni politiche, cioè delle elezioni regionali appena svolte in Liguria, parlando con Stefano Giordano, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Genova ed eletto consigliere regionale in Liguria. Buon pomeriggio Giordano.
Buon pomeriggio a voi. Grazie.
Giordano, iniziamo questa breve intervista subito con una domanda confrontando le elezioni del 2020 con quelle di oggi, quelle di ieri. Il Movimento 5 Stelle è passato da un 7,8% a un 5%. Ci può spiegare come mai questo calo di preferenze?
Intanto è stata una emissione caratterizzata da un percorso non del tutto semplice dal punto di vista proprio di metodo e di merito di una collezione progressista, quindi sì. Insomma è stato molto travagliato sia dal punto di vista giudiziario, perché ci ha fatto ritrovare come un fulmine a ciel sereno, neanche tanto, il presidente Giovanni Toti indagato per corruzione, tangenti, uh-huh. voti di scambio eccetera, quindi ha messo in moto una macchina che si stava rodando ma che aveva necessità di tempistiche completamente diverse. E poi insomma anche il discorso di Italia Viva sì o Italia Viva no, che non è uno slogan o un ritornello dell'estate, ma è qualcosa che racchiude anche un contenuto politico estremamente importante dal punto di vista di percorso della perimetrazione della coalizione progressista. Anche questo ha in qualche modo allontanato una parte di elettori, perché si sarebbe magari aspettata una macchina già pronta e rodata. E poi l'altra motivazione è sicuramente anche un allontanamento da parte dei cittadini liguri alle urne. Insomma, abbiamo preso come punto di riferimento il 2020 e quindi insomma il peggior risultato delle elezioni regionali in Liguria come affluenza è proprio quello di quest'anno. Sì. E lì si racchiude invece una questione estremamente prioritaria, cioè l'abbandono delle urne da parte dei cittadini, perché non credono più nella politica. Da un certo punto non posso neanche biasimare questo indirizzo che prende, però devo comunque assolutamente tentare come movimento di risolverlo, perché insomma corruzione, scambi di voti con gli esimi e tangenti hanno fatto sì comunque di avvelenare i pozzi e di allontanare una delle parti buone della cittadinanza che si rendeva attiva nel percorso politico.
Certo. E quali sono i punti positivi e quelli meno positivi, comunque quelli da cui ripartire in questo momento?
Sicuramente in una flessione che ci vede di circa 2 punti in meno rispetto al 2020 e una risposta dal punto di vista personale con 1500 preferenze mette un carico di responsabilità ma anche di consapevolezza a svolgere un lavoro puntuale su quello che credo profondamente, perché è stato premiato. In quanto secondo la mia provenienza è quella di un sindacalista dell'Unione Sindacale di Base, per tantissimi anni come dirigente nazionale nei Vigili del Fuoco. Sì. E lì ho imparato che l'unione con l'unione si vince, l'unione è forza. Quindi sono uno di quelli che crede che se esiste una piattaforma comune con altre forze politiche su cui lavorare, è sicuramente un elemento che può risolvere parecchi problemi e parecchi elementi di ricaduta. E poi io sono uno di quelli che ha improntato la sua campagna elettorale su un elemento principe che è anche rivoluzionario in questo sistema di politica autoritaria isolata all'interno dei palazzi di potere, cioè un consiglio regionale popolare che dia l'opportunità ai cittadini di riprendersi un pochettino anche la scena politica che è stata abbandonata negli anni, quella è quella di riportare alle urne di nuovo, perché più si coinvolgono i cittadini nei percorsi partecipativi, più i cittadini fanno politica, e in questo inserisco anche la componente giovanile, che è fondamentale per dare continuità e per dare un futuro al nostro paese, di abbandono completo dei giovani che vanno a svolgere le loro funzioni professionali di studi e lavorative al di fuori del confine dell'Italia.
Certamente. Ultima domanda, ma a fronte dei dissidi che si sono sviluppati anche alla guida del partito, ci saranno poi certamente le elezioni sia in Umbria che in Emilia-Romagna, e dopodiché il 23 e il 24 di novembre ci sarà l'assemblea costituente del partito. Cosa pensa che potrebbe succedere in quella data lì? O meglio, ci saranno ancora dissidi, verranno protratti, o ci sarà finalmente un punto a questo dissidio tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte?
Allora, per il sottoscritto non sono in grado di stabilire che cosa succederà nel futuro, ma una cosa è certa dal punto di vista del dissidio, ma una cosa è certa, che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti un percorso partecipativo di una democrazia che è stata abbandonata da tutti gli altri partiti politici. Quindi, se il presidente Giuseppe Conte ha deciso di portare avanti, di proporre un'assemblea costituente mettendosi in gioco lui per primo, penso che sia un atto di democrazia che è senza precedenti. Questa costituente darà l'opportunità al Movimento 5 Stelle di costituire e di ricostituire alcuni punti fermi che devono essere i punti saldi in cui il movimento pone le sue basi. Certo. E quindi sarà un momento di grande partecipazione democratica e assolutamente di condivisione di tutti gli attivisti, portavoce, di tutti i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle prenderà una forma ancora più solida e ripartirà con ancora più forza. È chiaro che e le elezioni regionali, in un percorso diciamo così importante, partecipativo della Costituente, mette sotto stress tutto l'organo diciamo strutturale non che il Movimento 5 Stelle ha, e quindi ci richiama a un lavoro più puntuale e più importante. Io penso che in Umbria e in Emilia faremo il nostro pezzo e faremo sicuramente il massimo che possiamo fare, e auguro che possiamo sottrarre lo scettro a chi di democrazia partecipativa non ha neanche idea cosa sia, quindi la destra.
Certo. Ringraziamo Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, grazie mille di essere stato qui con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Adesso andiamo ad ascoltare Salmo e Noyz Narcos con My Love Song 2.
Monta su di me a cavallo, balliamo sul mondo fuori tempo. Flippa sotto sopra in camera d'albergo. Le esce dalla doccia, petali di fiore, con quel culo che è Giambert tenore. Stasera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Tutto il resto che è maledetta noia, resti qui da me, gli damo giù. Alza quelle chiappe più su, ti giuro. Mani in alto e faccia al muro. Dimmi che mi ami mentre abbasso il tettino dell'auto, schiaccio e sorpasso. Conto banconote, fumo il collasso. In questa cazzo di città, solo un alto tasso di mortalità. Bevi un massaggio ai piedi, io mica grido per sport, ero morto già. Che mi va giù distorta anche sta cena qua. Una perla dentro nostri che è una rarità, ma sta merda a me mi intossica, è la verità.
Quando questa giostra finirà, ci faremo a piedi la città. Quando l'effetto mi scenderà, forse ne vorrò ancora. Quante cose fare a meno, ma non del tuo zucchero vero. Stanotte toccheremo il cielo, la verità è che con te ho solo un piano A.
Qui dalle 6 aspetto lei che è così buona che mi servirà un pacemaker. Conto i fiammiferi con Rayman, amen. Lei dietro i suoi Ray-Ban, occhi stretti come i Cheyenne. Yeah yeah. Chiude lo sportello, fa una botta più grande. Ora che il mio cuore in bancarotta, chi piange? Ne cercano di scorta tra la ruota mentre accendo questo joint con la banconota in fiamme. Non puoi tagliare i fili di un legame con la forbice. L'amore è un delitto se non trovi una complice. Prendiamo questi infami, devono soccombere. Perché chi beve solo acqua c'è un segreto da nascondere. Funziona tutto come un orologio quando ci sei tu. Amarsi fino al necrologio, il nostro nome su. Scritto oltre la vita sulla terra. Come fare l'amore dopo aver fatto la guerra.
Quando questa giostra finirà, ci faremo a piedi la città. Quando l'effetto mi scenderà, forse ne vorrò ancora. Di quante cose fare a meno, ma non del tuo zucchero vero. Stanotte toccheremo il cielo, la verità è che con te ho solo un piano A. Di quante cose fare a meno, ma non del tuo zucchero vero. Stanotte toccheremo il cielo, la verità è che con te ho solo un piano A.
Salmo, Noyz Narcos, siamo in diretta su Radio Yulm.
Bene, partiamo con la seconda parte del programma. Abbiamo l'onore di avere qua in studio con noi Stefano Rolando, docente di politiche pubbliche per la comunicazione e di teorie e tecniche della comunicazione. Buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
Partendo subito con la prima domanda, vorrei lasciare un po' stare quelli che sono i dati delle elezioni vere e proprie, ma parlare più che altro di quella che sembra una vera e propria perdita di fiducia della popolazione in questa classe politica attuale, perché comunque l'affluenza è calata ancora, siamo arrivati al 46%, penso che sia un dato particolarmente rilevante.
E così, come un po' anche i miei studenti sanno, il tema dell'astensionismo è stato ampiamente trattato, perché è un vulnus per la democrazia che non è più costituzionalmente riprovevole. Cioè l'astensione è stata giudicata dalla Corte un comportamento legittimo. Uh-huh. Se è un comportamento legittimo bisogna non mettere la polvere sotto il tappeto, ma dargli dignità. Allora noi abbiamo molto lavorato su questo anche in università, abbiamo fatto delle cose, si è capito che dentro c'è molta roba, c'è povertà. L'Università di Bologna ha lavorato molto sul tema della crisi economica come un fattore, c'è il problema logistico, c'è il problema del lavoro, c'è il problema dei trasporti, però il dato fondamentale è che il grosso è disaffezione, che rasenta da una parte, come sapete, la crisi di chiamarsi fuori, tu non puoi fare niente per me, io non ti stimo, non ho più credibilità, che mi importa di andare a votare. E l'altro è proprio una disaffezione più di mercato, cioè non c'è una offerta rispetto alla mia domanda. Questo è un elettorato un po' più sofisticato, anche giovanile, che si misura un po', sa grosso modo quel che vuole, non trova risposta e si astiene. La somma di tutta sta roba, nel momento in cui supera il 50%, lascia un vulnus democratico, perché vuol dire che gli eletti comunque sono eletti, per certi costituzionalisti il potere e il controllo hanno pari potere. Non è così, ma loro dicano check balance, potere e controllo. Benissimo, sommali tutti come poteri, sono rappresentanza della metà dei cittadini, meno della metà dei cittadini. La Liguria segna questo passaggio, già le regionali l'avevano segnato e adesso siamo in questa vicenda. Questo ci deve fare interrogare, perché potremmo anche infischiarcene, cioè cosa fanno i partiti? Tutti prendono il dato visibile e dicano e lo trasformano in un dato totale, cioè il governo Meloni dice che lei governa con la maggioranza degli italiani. E lei, il suo stesso partito non ha il 30% che le viene attribuito contando solo i voti espressi. Governa con il 15% degli italiani che l'hanno votato. È veramente poco per dire ho dietro e posso parlare a nome degli italiani. Poi è chiaro, la cultura istituzionale fa sì che uno, se vuole, parla a nome di tutti nel momento in cui poi diventa non parziale, non qua, non là. Però questa cosa, insomma, sta traducendo una democrazia raccontata da una diversa da quella che è. E questo è il primo problema su cui la Liguria ci dice le cose non vanno meglio ma vanno peggio. Poi entriamo nel merito del voto, però. O no?
Certo.
O non vi interessa?
No, interessa.
Volevamo poi chiederle se il veto di Giuseppe Conte all'interno di Italia Viva nel campo largo sembra un vero e proprio gioco di potere. Ovvero che si preferisce perdere le elezioni ma mantenere il controllo del partito in assemblea. Non le sembra un gioco quasi paragonabile a quello che usava la Democrazia Cristiana negli anni Ottanta?
Ma un momento, la Democrazia Cristiana aggregava, cioè stava al centro del gioco, anche forte per tanti anni, di politica internazionale che non permettevano sostanziali alternanze, perché il quadro internazionale faceva sì che il partito di maggiore all'opposizione non potesse assumere la responsabilità di un paese del quadro occidentale, col muro di Berlino. E cosa faceva la Democrazia Cristiana? Allargava la rosa degli alleati e, strizzando una volta l'occhio a destra, una volta l'occhio a sinistra, essendo un partito ampio, quasi integralista, aveva le sue componenti di destra e di sinistra, strizzava gli occhi da una parte o dall'altra per mantenere delle maggioranze con sé al centro. Qua il problema invece è di sapere di perdere e di conseguenza quasi direi autolesivo, pur di tenere in piedi, visto che siamo all'opposizione, tengo in piedi un principio. Gli altri che sono al governo tengono in piedi il pragmatismo, se volete cinico, ma di dire litighiamo fino a un minuto prima e poi sul voto non ci dividiamo. Se volete, forse c'è ancora un barlume di maggiore ideologia nella sinistra che fa sì, io sono meglio di te, io sono più puro di te. E forse di là c'è un po' più cinismo dicendo siamo alla fine un po' tutti nella stessa barca, l'importante è che alla fine ci distribuiamo il potere. Io però penso che questo tema qui, al di là di come è andata in Liguria, ci racconta un'altra storia, che è quella che dovremmo un attimo, diciamo, valutare, essendo un test, no, questo della Liguria. E qual è la cosa? Ci stanno cercando di raccontare che siamo col maggioritario, questo è vero da 30 anni, però attenzione, tra il vero e tutte le sfumature di grigio, tra il vero e il falso e tutte le sfumature di grigio, non dimentichiamocene le sfumature di grigio. Cioè, ci si dice col maggioritario che c'è una situazione bipolare. Allora, la situazione bipolare, che cosa vuol dire? Tradotto in pratica, ma lo dice tanto la Meloni quanto la Schlein, destra e sinistra, e in mezzo non c'è più niente? Sono spariti. La storia di tutta una democrazia italiana fatta di intermedi che hanno governato in un modo o nell'altro, dal Risorgimento in poi, non c'è più. C'è destra e sinistra. Con questa destra e sinistra il gioco è o io o te, e quindi alternanza di tutto, alternanza di poteri, alternanza di egemonia, e tutto il resto sparisce. Io ho l'impressione che resta il tema invece. È evidente che questa cosa è in atto, è raccontata, è narrata, è trattata, anche qui i due partiti maggiori ci sono, ma se andate a vederli, il 28% del PD e il 15% di Forza Italia, che è di Fratelli d'Italia, che è sceso, restano polarità. Ma senza alleati non vanno da nessuna parte.
È proprio questa la domanda.
E quindi, siccome senza alleati non vanno da nessuna parte, legittimano il problema non della polarizzazione, ma della riarticolazione del sistema. Però, e secondo me è su questo che si è misurata la Liguria, dandoci un risultato alla pari.
Dandoci un risultato alla pari, però sostanzialmente il Campolargo pensava con le tre elezioni regionali, quindi Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna, di fare un cappotto, una sorta di 3-0, perché erano un po' queste le prerogative delle tre elezioni. Diciamo che la prima elezione è andata al centrodestra. Cosa si aspetta invece nelle prossime due elezioni, Umbria ed Emilia-Romagna?
Qui è andata in sbriciolamento un parte dell'elettorato di 5 Stelle, allora hanno puntato più sull'alleato grosso che sull'alleato piccolo e gli si è sbriciolato. Certo, un quadro in cui il segretario di quel partito, presidente che sia, si è messo a litigare col fondatore due ore prima delle elezioni non mi sembra proprio una cosa acutissima.
No.
Perché è chiaro che questo Grillo non è andato a votare, per dire.
Ma tra l'altro poi lui,
immagino che ci sia stata una,
essendo anche Beppe Grillo di Genova, fa abbastanza strano,
ci sia stata ha frenato un po', e quindi lì gli è venuta meno quel 2-3% che avrebbe cambiato le cose. Però io non porrei tanto il problema, è andata così, poteva succedere una cosa del genere alla Lega, però in realtà non è successa al centrodestra, che aveva l'infortunio Toti in casa. E quindi vuol dire che la tenuta di governo in un paese un po' impaurito, con problemi occupazionali, con una situazione economica tesa, governare conta. Dice governare stanca, ho capito. Però governare prima di elezioni conta. La sensazione che tu gli ridarai qualcosa alla gente, che non gli dà l'opposizione, che gli dà chiacchiere, perché gli desse programmi, gli desse cose masticabili per fare, anche per lottare, anche per esistere. Però il fatto di opporsi e chiedere le dimissioni, io operaio cosa mi porto in casa? Poco. E allora quell'altro in fondo governa e tu pensi sempre, lì c'è una componente un po' servile dell'elettorato, degli italiani, diciamo. Viva la Francia, viva la Spagna, purché se magna, era il detto di una volta. Adesso non si può più dire questo, però tu sei al governo, tienilo buono che non si sa mai. In questa roba si vede un po'. Per arrivare a questo, però qui io colgo due cose, ve le butto lì. La prima, che in questa battaglia sarebbe stato interessante sparare due giovani uno contro l'altro, vedere il nuovo, la nuova domanda. Hanno sparato due quadri vaccinati, cioè hanno messo in campo il meglio, forse, non so, il meglio di una generazione stagionata, mm-hmm. entrambi. Prima cosa che secondo me dà a questo test un po' di muffa. Con rispetto parlando per le persone, ma mi sembra che valeva la pena di giocare entrambi sul futuro e sul nuovo. Hanno giocato un po' con le sguardi indietro, come è in generale la politica italiana, e hanno messo in campo due persone stagionate. Ha vinto una dimensione tendenzialmente più governativa, segno che c'è paura nella domanda e nell'elettorato. Il test Liguria non è un buon test per l'Italia.
Bene.
Ma non perché ha vinto la destra rispetto alla sinistra, perché i segnali sono che la politica non si rigenera. Mm-hmm. E il tatticismo, ne tengo due, ne mollo uno, vado con lui, non vado con lui, tutto sommato non paga. Poi forse avrà ragione Renzi a dire: se non mi buttavate fuori io vi portavo, quell'altro però deve dire, che insomma io ste chiacchiericcio non lo sto tanto a guardare. Mm-hmm. Guardo che qui c'è un quadro di governo che porta a casa lì un risultato all'ultimo momento, e la situazione di parità mi fa dire che adesso la partita dovrebbe ricominciare. Tenete conto che noi abbiamo un quadro in cui perde, però in questo bisogno di governo, il partito di maggior governo perde un sacco di punti. Sì. Quanto va?
Al 15.
15%.
Dal?
È passato dal... Nel 2020,
dal 26,
sì.
Dal 26 delle regionali,
11 punti percentuali.
Quindi c'è una richiesta di maggior governo, ma il partito di maggiore di governo cala e il PD invece risale. Questo elemento potrebbe essere un incentivo a entrambi a dire: vediamo dove stanno gli errori di questa partita e proviamo a tentare quella rigenerazione della politica che il governo Draghi metteva a disposizione. Vi do un tempo per governare i problemi, ma voi, siamo in pronto soccorso, rigeneratevi. L'hanno buttato via quel tempo, abbiamo riproposto gli stessi mali. Ecco, adesso qua forse questo dato, se ci fosse qualcuno con la testa e con lo sguardo al futuro, direbbe attenzione.
Professore, noi la ringraziamo.
Grazie a voi.
Salutiamo Stefano Rolando, docente di politiche pubbliche per la comunicazione e di teorie tecniche della comunicazione.
Le insegnavo una volta perché poi ho cambiato queste materie. Adesso diciamo che la sintesi è quella: comunicazione pubblica e politica.
Perfetto.
Buona serata.
Buoni auguroni.
Grazie.
Arrivederci.
Non c'è niente di speciale in questi tempi. Ogni cosa luccica per sé. È normale che poi ti ci perdi. È una gara per non vincere. E anche se il mondo è fermo qua giù, non è l'inferno che pensavi. Nessuno chiama, sei solo tu. Come stai? Per me è tutto ok. Del vino, se anche senza di lei io sto bene. Vado a letto che è quasi mattino. Sembra l'unico modo che ho per sentirmi vivo. È una vita che scappo, l'amore non è troppo, la tanto vale pensare ad altro. E non ci ho capito un cazzo, ma sfogare la valvola è la sola cosa che mi sta salvando. Perché in tutto c'è un inizio e una fine, quando arriva però nessuno te lo dice. Meno 5 come nelle cartine, prima di andare via almeno potevi avvertire. Sì, mi potevi avvertire. Ci siamo urlati addosso anche le cose più cattive. Almeno ora ci credo che non sai mentire. Per me è tutto ok.
ballare. Nessuno chiama, sei solo tu. Come stai?
Per me è tutto ok.
Mecna, tutto ok su Radio Yulm. Oggi abbiamo, adesso abbiamo in collegamento radiofonico Angelo Ciardullo, redattore di Milano Finanza. Buonasera Angelo.
Buonasera a voi.
Buonasera. A metà novembre ci saranno altre elezioni regionali in Umbria e in Emilia Romagna. Cambia qualcosa a fronte delle regionali in Liguria?
Beh, potrebbe, nel senso che fino a ieri il centrosinistra era convinto di poter segnare, diciamo, un rigore a porta vuota vincendo in Liguria, che è una regione stravolta, ricordiamo dagli scandali,
esatto, sì,
che a maggio sono esplosi e hanno costretto il governatore Toti a dimettersi. Quindi insomma sarebbe stata una partita all'apparenza semplice, che però evidentemente è stata persa, per quanto per una manciata circa 8.000 uh-huh. voti. Questo, diciamo, esclude a questo punto lo scenario migliore, che è quello del cappotto, cosiddetto 3-0, quindi nelle tre regioni al voto in questo autunno. Potrebbe compromettere di più probabilmente la partita dell'Umbria, uh-huh. che è attualmente amministrata dalla Lega,
sì,
dalla governatrice Donatella Tesei, che è stata riconfermata per una seconda come candidato per un secondo mandato. In Emilia Romagna si presume, a questo punto non vogliamo assolutizzare il concetto, che insomma il centrosinistra potrebbe avere vita più semplice, anche se oggi Donzelli, quindi Fratelli d'Italia, rilancia addirittura dicendo che il cappotto glielo facciamo noi e andiamo, puntiamo al triplete, ha detto Donzelli oggi.
Passerei alla seconda domanda. Io le vorrei chiedere da cosa è dato il sostanziale aumento della, dei voti per il Partito Democratico, che si è non si è confermato, è diventato primo partito in Liguria.
Ma allora, noi ricordiamo che storicamente comunque la Liguria è una regione che un tempo si chiamava, si diceva rossa, così come l'Umbria, che però nel frattempo ha cambiato colore, è l'Emilia Romagna. Sicuramente per il Partito Democratico il risultato, insomma, il 28,4, se non sbaglio, che è raggiunto, insomma, è un risultato molto importante, che conferma e consolida il Partito Democratico come principale partito di opposizione, soprattutto alla luce del tracollo del Movimento 5 Stelle nella regione e nella città, in particolare di Beppe Grillo. Detto ciò, stiamo parlando comunque, insomma, di una vittoria di Pirro, una magra consolazione, perché se comunque sì, poi alla fine la regione è andata al centrodestra, questo risultato apre a una serie di considerazioni e riflessioni pro futuro, un futuro che peraltro è immediato, come avete ricordato voi, perché a metà novembre ci sono altre due elezioni, ma insomma più di questo purtroppo non consente di gioire.
Certo. E a proposito di novembre, il 23 e il 24 ci sarà l'assemblea costituente del Movimento 5 Stelle. Come si presenterà Giuseppe Conte appunto all'assemblea costituente?
Bisognerà capire come saranno andate nel frattempo proprio le altre due consultazioni regionali. Bisognerà lì fare una riflessione importante, perché è evidente che lo schema voluto da Conte di un campo largo senza Italia Viva e senza Renzi, noi non sappiamo se, insomma, la presenza di Renzi avrebbe spostato qualcosa, però stiamo parlando di 8.000 voti, quindi forse sì, insomma, non è stata premiante. Quindi, diciamo, se c'è uno sconfitto da questa, nel centrosinistra in particolare, da questa tornata elettorale, sicuramente Giuseppe Conte ancor più che il Movimento 5 Stelle. Quindi bisognerà ripensare sicuramente questa strategia. C'è una faida interna che tutti conosciamo, interna ma alla luce del sole, fra il fondatore Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il leader attuale, che rischia di creare forti di sapere proprio far dissolvere addirittura il partito, che a quanto pare è, anzi il movimento, che a quanto pare è l'ultimo desiderio forse di Beppe Grillo, che dice: io voglio avere il potere di far sciogliere il Movimento 5 Stelle, Conte si faccia il suo di partito. E dall'altro Conte che invece dice: no, un vero padre non dice alla propria creatura che si deve estinguere, ma deve rilanciarla. E sarà una bella sfida, sarà una bella sfida, ma il rischio di arrivare veramente lì sottodata a un Red Rationem, forse fuori tempo massimo addirittura per la sopravvivenza del partito, vedremo.
Ma lei crede che nel caso in cui non dovessero andare come ci si aspetta le regionali in Umbria e in Emilia-Romagna, ci possa essere anche un passo indietro da parte di Giuseppe Conte, o vorrà comunque mantenere la guida del partito?
Ma alla luce del fatto che a strettissimo giro di posta ci sarà una costituente che sulla quale, diciamo, Conte ha fatto praticamente all-in, prima sicuramente si passerà da lì. Sì. Dopodiché, da come traspare da alcune dichiarazioni di Conte, l'idea di un eventuale passo indietro nel caso in cui non dovesse andare come ci si immagina e come, diciamo, Conte sta anche predisponendo, perché comunque, insomma, a livello di truppe parlamentari ormai ha tutti i suoi fedelissimi alle Camere. Sì. E diciamo i grillini, intesi proprio come sostenitori di Grillo, sono tutti ai margini. Però insomma, la possibilità che vada male la contempliamo lì, non escludo un passo indietro. Ad oggi la vedo remota come ipotesi, anche perché direi che ci manca solo quello in questo momento per un partito, un movimento che è veramente nella fase forse più delicata della sua, non lunghissima, ma comunque insomma ormai decennale.
Sì, storia. Certo. Va bene, ringraziamo Angelo Ciardullo, redattore di Milano Finanzia, grazie mille Angelo.
Grazie
buona
a voi,
buona
grazie
serata.
A voi per lavoro.
Arrivederci. Arrivederci.
Radio Yulm.
E per oggi è tutto, siete stati all'ascolto in vetrina, abbiamo approfondito il tema delle elezioni in Liguria, abbiamo fatto grazie agli ospiti Stefano Giordano, Angelo Ciardullo e il professor Stefano Rolando. Io ringrazio Giorgia che è stata in regia qui con noi, ringrazio anche Giulio.
Grazie a te.
E io vi ricordo che se volete potete scriverci o mandare un messaggio vocale al numero WhatsApp di Radio Yulm 331 14 38 923. E vi auguro una buona continuazione su Radio Yulm. Buona serata.
Buona serata.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.